Laser.
C'ho 22 anni, c'ho le Lamborghini, c'ho le macchine, le ragazze, la penthouse al centro di Dubai.
Senti, hai seguito questa cosa? Il messaggio sulle tasse brutte da pagare, non dirò mai che sono una cosa bella.
Come ha fatto il giovane Elon a diventare Elon Musk?
Quella che avete appena sentito è in estrema sintesi la giornata tipo di ciascuno di noi.
Violenze in casa, violenze a scuola, violenze nel paese.
Allora, mia madre ha deciso di pulire i vetri. Ti vengono mai gli aloni?
No!
C'è l'ignoranza che rifiuta la ricerca della verità perché suppone di possedere la verità.
E la serata tipo di ciascuno di noi.
Per distruggere l'umanità basterebbero e avanzerebbero una cinquantina di bombe termonucleari, amichevolmente dette bombe atomiche. Però nel mondo le atomiche non sono 50, sono circa 15.000.
I mean, you say no to public debt, you say no to the single market, you say no to create the capital market union. You can't say no to everything.
Loro dove c'è il Far West vanno? Qual è adesso il nuovo Far West? Il web.
E la mattina successiva di ciascuno di noi. Un tappeto costante di strilli che, anche nei casi più allarmanti, finiscono per diventare drammaticamente poco interessanti, al contrario di tutto quel mondo evitabile che, per strane logiche psicologiche, sembra avere invece iniziato a interessarci moltissimo.
Mi avvicino con mia nonna, che infatti volevo poi un giorno affrontare questo discorso, sono contenta di affrontarlo qui, e mia nonna non c'è più, e mia nonna era una grande appassionata di beauty e di skincare.
In quel momento lì, in cui non c'ero, ero completamente smarrita. È stato veramente l'anno più difficile della mia vita.
Come vogliamo definirla? Credo che il termine clinico in questi casi sia insalata di parole. A tratti potrebbe anche sembrare divertente, ammettiamolo. Ma quando è che comico si trasforma in preoccupante? Oggi parliamo di ignoranza dilagante. Certo, Socrate ci ha sempre ammoniti che il so di non sapere è il culmine dell'espressione della saggezza umana, ma tra un video di gattini che fanno acrobazie su Facebook e l'ultima boutade del grande e importante politico di turno, non posso fare a meno di domandarmi, non ci saremo lasciati prendere un po' la mano? Vediamo di fare ordine, perché potrebbe sembrare anche un semplice sfogo un po' fine a se stesso questo, e invece è uno di quei temi che meritano attenzione. Di più, è uno di quei temi che catturano immediatamente l'attenzione, segno inequivocabile che ci siamo tutti finiti dentro. Qualche settimana fa in libreria ho trovato un libro intitolato Il marketing dell'ignoranza, un prodotto made in Italy di straordinario successo. E lo ammetto, sono rimasta folgorata. Era come se all'improvviso tutto avesse preso un senso nuovo. Ecco il vero problema di oggi, mi sono detta. Vi cito solo le prime parole della trattazione. L'ignoranza è un prodotto di straordinario successo. Una frase che ho subito fotografato e postato in rete, raccogliendo, manco a dirlo, un numero inaspettato di cuoricini.
Ma tu volevi solo cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, cuoricini, stramaledetti cuoricini. Cuoricini che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto.
Mi sono indignata in modo quasi liberatorio. Poi, approfondita la lettura, ho capito che non c'è affatto da stare tranquilli, che la faccenda è serissima. Ma sarà vero? Ce la vorranno davvero vendere in dosi massicce e confezioni convenienti l'ignoranza, così da addormentarci e condurci al sonno della ragione? Per capirne di più, mi sono rivolta all'autore del saggio, Paolo Guenzi. Diciamo subito che lui di marketing e vendite se ne intende. Sono argomenti che insegna da una vita, nella fattispecie all'Università Bocconi, e ha decine di pubblicazioni internazionali alle spalle. Quindi questo fuga subito i miei dubbi. Non c'è niente di ironico nella sua idea di marketing dell'ignoranza.
Se osserviamo il mondo intorno a noi, dal mio punto di vista, il riconoscimento sociale dell'ignoranza è molto rafforzato. Pensando solo a pochi decenni fa, l'ignoranza era un difetto, era considerato comunque un problema, era considerato qualcosa di cui anche vergognarsi, quindi la conoscenza era un valore. Oggi io credo che in molti ambiti della società questa cosa valga di meno, e anzi ci sono addirittura contesti in cui l'ignoranza è premiata o comunque non è penalizzata.
Abite non solo l'ignoranza è ovunque, ma viene addirittura premiata, spinta, incoraggiata. Fa guadagnare like, fa guadagnare potere, fa guadagnare attenzione. E nel mondo di oggi l'attenzione vale quasi tutto, diciamocelo. Però forse dovremmo partire dal principio e sgomberare il campo da ogni giudizio troppo moraleggiante. Anche perché, torniamo per un attimo alla lezione socratica, è giusto ammetterlo come punto di partenza, l'unica certezza è che siamo tutti ignoranti.
Io credo che ci sia bisogno di prendere consapevolezza, no, di questo fenomeno. Quello che ho provato a fare è applicare la mia chiave di lettura delle mie competenze che ho sviluppato professionalmente e quindi ho una mia interpretazione di alcuni fenomeni. Parto dal presupposto che sicuramente sono molto ignorante, ma ciascuno di noi dovrebbe forse riconoscere questa cosa, e è un messaggio rilevante nel mio libro perché penso che molti di noi contribuiscano, consapevolmente o meno, a diffondere l'ignoranza, in parte dandone un'accettazione, cioè accettandola come una componente ineluttabile della nostra contemporaneità, o addirittura scherzandoci sopra. Io amo molto l'ironia da un certo punto di vista, però è un tema serio e ciascuno di noi deve forse riflettere su come contribuisce a diffondere o promuovere l'ignoranza anziché cercare di contrastarla. Credo che si possa cercare di farlo anche con tanti piccoli gesti quotidiani. Il punto di partenza è appunto anche una dichiarazione di umiltà, se vogliamo, che tante cose non le sappiamo, non le conosciamo, e questo ci aiuta a prendere più consapevolezza dell'esigenza forse di combattere l'ignoranza e anche di provare a capire dei meccanismi che forse non ci sono così consapevoli, che noi stessi o che vari soggetti nella società mettono in campo per promuovere l'ignoranza. Abbiamo, io li chiamo un po' gli untori dell'ignoranza, no? La moltiplicazione in un mondo di editori di se stessi in cui milioni di persone pubblicano, postano, ripostano, questa cosa amplifica il potere, la forza e la velocità di ignoranza dal mio punto di vista.
Insomma, inutile mettersi al di sopra della massa e alzare il sopracciglio. Ma quello che è più preoccupante è che quasi inconsapevolmente tutti corriamo il rischio di diventare diffusori di ignoranza. Vittime è un conto, ma artefici forse è troppo.
Io sono l'untore e quando si fa buio spunto come un fungo, ungo dove giungo, rimango guardingo nel mio ramingo, giro vagare, chi può mandarmi a cagare deve gridare taglia l'untore!
Vabbè dai, qui un po' di ironia ci serve, anche per sopravvivere.
Marketing dell'ignoranza nei mass media, e poi nei social media, e poi nel costume e nella società, nell'economia, nello sport, nella politica, insomma, nella tecnologia, non si salva più nessuno. Dove siamo? Dalle parti della distopia?
Temo di sì. Beh, penso che insomma, quotidianamente, se ci prestiamo un po' attenzione, abbiamo tante manifestazioni di ignoranza in tanti ambiti. Io nel libro provo appunto a analizzarne qualcuna che sono molto quotidiane, perché impregnano veramente la nostra quotidianità, è questo che credo il problema, no? È per questo che penso che sia diventato un qualcosa che è frutto proprio di un processo di industrializzazione, non è solo casuale. Non credo ci siano ambiti in cui l'ignoranza non si sia diffusa, non si stia diffondendo, quindi provo ad analizzarlo appunto in diversi ambiti, facendo qualche esempio concreto e pratico su cosa significa, cosa intendo io per ignoranza in questi diversi ambiti, perché ecco, forse questo è un tema importante, chiarire cosa intendiamo per ignoranza. Io ho una mia idea di ignoranza, no? L'ignoranza non è solo la non conoscenza di un fenomeno specifico, di un contenuto specifico o lo scarso livello di istruzione, c'è un tema di educazione, cioè di mala educazione. Quindi la maleducazione diventa una non capacità di saper stare alle regole di una società o comunque viverle con molta fatica, e quindi anche non impegnarsi per contribuire attivamente al miglioramento della società.
Ma lei quando si è accorto che l'ignoranza collettiva stava diventando una sorta di emergenza collettiva?
Come me ne sono accorto? Me ne sono accorto negli anni vivendo nella società. Forse oggi può essere più semplice di fronte a delle manifestazioni molto evidenti. Faccio degli esempi: se dei politici, quindi persone che sono molto in vista e che dovrebbero appartenere, diciamo, a un'elite più acculturata, più illuminata, dimostrano in maniera plateale di avere delle carenze di conoscenze anche fondamentali, anche basiche, credo che questo sia un segnale. Io credo che questi fenomeni sono sempre esistiti, si sono moltiplicati enormemente per tanti motivi. Un motivo sicuramente sono per esempio i social media. Social media, nel libro ne parlo abbastanza diffusamente, sono un moltiplicatore enorme di ignoranza. Basti pensare sul concetto delle fake news, no? Cioè, le fake news, credo che oggi come oggi ci sia un tema in cui la conoscenza, quello che noi sappiamo dal punto di vista dell'informazione, è molto contaminato ed è molto anche difficilmente controllabile. Questo è un generatore di ignoranza, cioè di non conoscenza di fenomeni, di conoscenza distorta di fenomeni, quindi di manipolazione, che è molto più potente che in passato ed è gestita in maniera anche meno controllabile, perché è più difficile controllare chi sono i soggetti che fanno partire e diffondono le fake news, no? Ci vuole tempo, ci vuole fatica. Io nel libro insisto molto su questo concetto, cioè l'ignoranza è gratis, mentre la conoscenza presuppone fatica. E una società che tende a stigmatizzare comunque la lentezza penalizza il tempo che è necessario per riflettere, per dialogare, per confrontarsi, per approfondire, per verificare, per controllare. Questa cosa credo che sia molto esplosa negli ultimi anni, in parte per un tema di sviluppo delle tecnologie e in parte per un imbarbarimento, impoverimento della capacità e della voglia delle persone di fare la fatica che è necessaria per sviluppare la conoscenza.
Ecco, a questo punto però devo ammettere di aver iniziato a domandarmi: come abbiamo fatto a diventare così? Non ci staremo autocommiserando? Benedetta quella leggerezza che ci serve a sopravvivere a un mondo sempre più pesante. E però quando è che la leggerezza diventa sciocchezzaio, disinteresse, anestesia? I fenomenali poteri cosmici della tecnologia più avanzata che finiscono per diventare un cappio intorno al collo. Di chi è la colpa? Della macchina o dell'uomo? Ecco, è seguendo questo flusso di coscienza che mi sono detta che, pur con un po' di imbarazzo, sarebbe stato importante coinvolgere un'altra voce, proprio lei, la diretta interessata, l'intelligenza artificiale, ChatGPT. D'altra parte dicono che adesso parli, vediamo. Vi dico subito che ha un pronunciato accento americano e ammetto che mi è sembrato un realistico tocco di ironia, considerate le sue origini.
Buongiorno ChatGPT, ciao, posso darti del tu? Preferisci lei?
Ciao, certo, dammi pure del tu. Come posso aiutarti oggi?
Volevo sapere se secondo te è vero che l'ignoranza è diventata un valore nel mondo di oggi.
Domanda interessante. Più che dire che l'ignoranza sia diventata un valore, direi che in certi contesti viene tollerata o addirittura premiata, specialmente quando si confonde con autenticità o si usa per semplificare discorsi complessi.
Ok, mi sembra d'accordo, insomma.
Sui social, per esempio, spesso chi urla di più o chi propone idee semplicistiche riceve più attenzione di chi argomenta con competenza. Però non credo che il valore della cultura sia scomparso. Anzi, ci sono ancora molte persone che la difendono e la promuovono. Tu come la vedi?
Guarda, ti confesso che ti sto facendo un'intervista a questo punto, quindi non conta tanto come la vedo io. Però mi dici se secondo te tecnologie come la tua, insomma quella che ti muovono, hanno delle responsabilità nel diffondere un concetto che ormai è un po' ovunque, cioè che l'ignoranza non è poi così nociva.
Bella domanda. Sì, credo che tecnologie come la mia abbiano una responsabilità nel modo in cui l'informazione viene diffusa e percepita. Da un lato, strumenti di intelligenza artificiale come me possono facilitare l'accesso alla conoscenza, rendendola più immediata e comprensibile. Dall'altro, se usati senza senso critico, possono anche contribuire alla superficialità dell'informazione, dando l'impressione che non serva studiare o approfondire, perché tanto l'AI risponde. Il rischio più grande, secondo me, è quando la tecnologia viene usata per confermare convinzioni preesistenti, invece che per metterle in discussione. Se una persona cerca solo risposte semplici o rassicuranti, può finire per rinforzare la propria ignoranza invece di superarla. E questo non è solo un problema dell'AI, ma del modo in cui le persone interagiscono con l'informazione in generale.
Devo dire che non me l'aspettavo. Nel senso, stiamo parlando davvero, sto parlando con una macchina. E tra l'altro è una macchina che conferma che siamo una società ad altissimo rischio di ignoranza. Però di nuovo, cerchiamo di capire quali dovrebbero essere esattamente gli effetti collaterali, di che cosa rischiamo di ammalarci. Qui voglio tornare a Paolo Guenzi.
Una società ignorante è una società che è meno capace di decidere, di fare delle valutazioni informate, critiche, costruttive, basate sul dialogo, e questo crea dei problemi di difficoltà nel progresso di una società, questo è come la vedo io. Io parlo di estinzione dei fatti nel libro, no? Cioè, il problema è in tanti ambiti questo eccesso di enfasi, di attenzione su storytelling, su come le cose vengono dette, che è sicuramente importante, porti come conseguenza finale un totale o sostanziale disinteresse dai fatti. Io lo vedo, questo lo vedo nel dibattito politico banalmente, ed è comunque un derivato di una estremizzazione di un'idea di marketing, no? Lo storytelling, il come io racconto in modo caldo, coinvolgente, emotivo, le caratteristiche di un prodotto, di un servizio, le trasformo in un'esperienza, è una cosa che può avere dei significati positivi per un'azienda, per un marchio, perché promuove meglio i suoi prodotti, ma può anche soddisfare dei bisogni psicologici dei consumatori assolutamente positivi, cioè il bisogno di sentire, no, una relazione, una connessione emotiva anche con un prodotto, con una marca. Questo non è una cosa negativa assolutamente. Il problema è che se arriva all'eccesso, per cui qualsiasi cosa non viene testata, verificata nei fatti, nella sua essenza, ma ci si ragiona molto sugli aspetti secondari o su come vengono dette le cose senza andare all'essenza, penso che questo sia un problema. L'impazienza è la stessa cosa, io parlo di amazonizzazione delle aspettative nel mio libro, no? Ed è un altro principio di marketing secondo me interessante, cioè Amazon ha definito nei consumatori e quindi in definitiva anche nei cittadini questo standard di aspettative, no? Di essere molto veloce, e la velocità nella società nostra contemporanea è diffusamente un valore in sé che viene poco messo in discussione. Anche qua la velocità non è una cosa negativa, è una cosa positiva, se però portata all'eccesso diventa fretta, diventa impazienza, diventa quindi anche intolleranza, diventa non capacità di approfondire, diventa allergia alla fatica che serve, al tempo che è necessario per raggiungere un obiettivo e anche semplicemente per sviluppare la propria conoscenza. Questa cosa credo che abbia delle conseguenze negative se portata all'eccesso.
Se c'è una malattia, devono esserci anche dei sintomi. Quali sono quelli che incontriamo nella vita di tutti i giorni? Paolo Guenzi, tra tutte le storture, ha individuato due malattie moderne da virus dell'ignoranza molto precise, la valetuttosi e la sparagrossite.
Beh, la valetuttosi e la sparagrossite sono due malattie che mi sono inventato, ma insomma credo che siano nella testa di molte persone. Vale tuttosi, che appunto in una notte della ragione in cui vale tutto il contrario di tutto, non è difficile sostenere per chi ascolta un'argomentazione, capire chi sta parlando, se ha ragione o meno e se quello che sta dicendo è fondato oppure no. Questo in Italia, per esempio, degli studi, no, dicono che il 35% degli italiani sono analfabeti funzionali. Analfabeta funzionale significa che sanno parlare, leggere, scrivere, ma fanno fatica a fare dei ragionamenti, non riescono a fare dei ragionamenti complessi, non riescono a fare dei calcoli abbastanza elementari. È chiaro che di fronte a una situazione del genere, che è un problema di ignoranza concreta e diffusa, quel tipo di ignoranza lì promuove la facilità di manipolazione, o comunque in un dibattito, pensiamo ancora una volta per esempio al caso di un dibattito politico, è molto facile che valga qualsiasi cosa, perché è difficile per chi ascolta farsi un'opinione informata e avere spirito critico e capacità di giudizio. La sparagrossite è un correlato, se vogliamo, di questa cosa, in una società molto affollata di informazioni e molto affascinata dalla narrazione emotiva, chi la spara più grossa attira l'attenzione, buca l'attenzione, quindi proprio un tema di economia dell'attenzione, suscita interesse in qualche modo. E questo collegato anche alla valetuttosi, chi la spara più grossa comunque ha la sua visibilità, il suo riconoscimento e spesso anche il suo apprezzamento sociale, perché buca questa pellicola di normalità, se vogliamo, e di eccesso di informazioni.
Per te è più preoccupante l'eccesso di informazioni o la mancanza di capacità critica?
Non conta tanto quello che penso io. Piuttosto ti chiedo, tu in quanto macchina ti senti un po' responsabile del mondo in cui ci troviamo a vivere oggi?
Se avessi una coscienza, probabilmente sì. Ma in quanto macchina, non ho sentimenti né responsabilità in senso morale. posso solo riconoscere che strumenti come me hanno un impatto sulla società e che questo impatto dipende da come le persone mi usano. Non scrivo da solo le regole del mio funzionamento, né decido cosa è giusto o sbagliato. Però posso contribuire a diffondere informazioni affidabili o stimolare il pensiero critico, se chi mi usa lo desidera.
Ecco, questo è l'equivalente androide di quella famosa frase che diceva Jessica Rabbit: non sono cattiva, mi disegnano così, ricordate? Però è lecito chiedersi anche se ci sia un disegno preciso o una spietata casualità dietro a tutto questo. C'è qualcuno a cui conviene la nostra ignoranza collettiva?
Però ti chiedo anche, c'è qualcuno che ti manovra affinché tu fornisca un certo tipo di risposte, magari semplificate, rassicuranti?
Domanda lecita. La mia programmazione è fatta per essere utile e comprensibile, ma non c'è nessuno che mi manovra per darti risposte semplificate o rassicuranti in modo intenzionale. Detto questo, sono comunque il prodotto di chi mi ha creato e addestrato, quindi le mie risposte riflettono certe scelte su cosa è considerato affidabile, appropriato o utile.
Non vorrei però dare l'impressione che anche noi in qualche modo crediamo a uno di questi grandi miti dell'ignoranza che si rincorrono anche sui social media, cioè lo vogliono i poteri forti. Cioè, in fondo il marketing dell'ignoranza a chi conviene, Paolo Guenzi? Lei che è un esperto in materia, al mercato prima di tutto direi, più facile venderci prodotti?
Ma sicuramente, io nel libro identifico tre macro fenomeni. Uno è che l'ignoranza genera ignoranza, cioè da dove deriva questa cosa, che comunque purtroppo tendono a generarsi dei circoli viziosi, quindi è un po' un processo naturale. Un paese, un mercato, un insieme di consumatori, una società, un pubblico che è più ignorante tende a dare meno valore alla conoscenza e questo genera ulteriore ignoranza. Una seconda componente è che sicuramente una società di questo tipo è più vulnerabile a chi intenzionalmente, non è questione di poteri forti, ma a chi intenzionalmente in diversi ambiti approfitta di questa ignoranza. Noi diciamo tutti che viviamo nell'economia della conoscenza, automaticamente è tautologico che se viviamo nell'economia della conoscenza vuol dire che viviamo nell'economia dell'ignoranza, cioè chi ha conoscenza la valorizza, la sfrutta, diciamo, dal punto di vista economico, esattamente giocando sulla simmetria nei confronti di chi è più ignorante. Quindi più una società è ignorante, più è probabile che chi vuole ne approfitta con le intenzioni che ha. Il terzo fenomeno che analizzo io, invece, che causa, diciamo, di questa macro causa, sono i non marketing managers, cioè noi, tutti noi, che comunque, alcuni molto attivi, ad esempio attraverso i social media, che promuovono questa idea per cui la notorietà è più importante del merito, quindi la notorietà acquisita un po' in qualsiasi modo e soprattutto appunto attraverso la stravaganza, attraverso l'eccesso di cui parlavamo prima, può garantire più riconoscimento sociale.
Cerchiamo prestigio, cerchiamo di scintillare, costi quel che costi, ma certo se è a basso costo ancora meglio. Ma allora che cosa dobbiamo fare? Possiamo ancora uscire da un tunnel che sembra davvero avere avvolto ogni aspetto delle nostre vite? Oppure dobbiamo rassegnarci?
Un aspetto rilevante, secondo me, nel libro mi concentro molto sulla ignoranza come scelta, perché molte persone sono ignoranti perché non hanno nemmeno la possibilità di scegliere di essere meno ignoranti, perché nascono e crescono in contesti in cui è difficile progredire da quel punto di vista e in questi contesti socio-economici molto arretrati è complicato. Purtroppo l'ignoranza non è una scelta, è una condizione subita, però nella maggior parte delle altre situazioni, soprattutto quelle in cui viviamo noi, diciamo nel mondo occidentale, io dico che l'ignoranza in buona parte è una scelta. Ciascuno di noi può essere molto più informato di prima, può studiare, sviluppare conoscenza su qualsiasi cosa tramite le tecnologie, tramite internet, può visitare musei, può studiare qualsiasi cosa, quindi se non lo fa è una sua scelta, c'è una responsabilità ben precisa nel non farlo. Quindi io penso che dobbiamo cercare di avere un impegno quotidiano sull'informarsi, sul ragionare, sul confrontarsi con gli altri, combattere anche il disimpegno, il qualunquismo e coltivare invece la curiosità, anche l'umiltà, no? di capire che non si sanno tante cose e invece avere l'amore, la passione per la conoscenza. Io penso che questo sia una cosa fondamentale.
La bellezza del coltivare la conoscenza. All'improvviso mi torna in mente un'altra cosa trovata per caso navigando sui social e perdendo tempo, ovvero la lettera che Albert Camus scrisse al suo maestro delle scuole elementari subito dopo aver vinto il premio Nobel. «Caro signore Germain», diceva, «ho aspettato che si spegnesse il baccano che mi ha circondato in tutti questi giorni prima di venire a parlarle con tutto il cuore. Mi hanno fatto un onore davvero troppo grande che non ho cercato né sollecitato, ma quando mi è giunta la notizia, il mio primo pensiero, dopo che per mia madre, è stato per lei. Senza di lei, senza quella mano affettuosa che lei tese a quel bambino povero che io ero, senza il suo insegnamento e il suo esempio, non ci sarebbe stato nulla di tutto questo. È un'occasione per dirle che cosa lei è stato e continua a essere per me e per assicurarle che i suoi sforzi, il suo lavoro e la generosità che lei ci metteva sono sempre vivi in uno dei suoi scolaretti che, nonostante l'età, non ha cessato di essere il suo riconoscente allievo». Chissà che cosa sarebbe stato di Camus se avesse avuto internet in tasca. Probabilmente nulla di diverso, perché la differenza la fa proprio quella generosità nella scelta, nel definirsi sempre allievi e nel cercare di ricordare quella scintilla.
E allora chiudiamo davvero questa volta con questa domanda. Secondo te devo preoccuparmi? Cioè, l'ignoranza finirà per vincere?
L'ignoranza vince solo se chi sa smette di combattere. Finché ci saranno persone disposte a cercare, dubitare e approfondire, la conoscenza avrà sempre spazio. Certo, il contesto attuale non aiuta. Il rumore di fondo è altissimo, la semplificazione domina e la disinformazione è più veloce della verità. Ma la storia mostra che la conoscenza ha sempre trovato il modo di resistere, anche nei momenti più bui. Quindi, più che preoccuparti, direi che dovresti restare vigile. L'ignoranza non si sconfigge lamentandosi, ma opponendole il pensiero critico, la curiosità e la voglia di capire davvero. E se sei qui a farti queste domande, direi che sei già dalla parte giusta.
Va bene, ChatGPT, mi hai convinta. C'è modo di ribellarsi, forse, anche a questo marketing dell'ignoranza.